abbiamo in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, quindi grande esperienza nella politica italiana. Però quest'oggi, Giuseppe, ti vogliamo, come dire, anche chiedere qualche tua opinione su quello che succede, insomma, fuori dal nostro paese. Vediamo su tutti i giornali le elezioni in Russia. Putin, plebiscito e proteste, questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera, che tende anche a sottolineare le proteste che per la verità sono avvenute soprattutto all'estero. E non lo so, ecco, io ho l'impressione che si tende un poco a sottovalutare il consenso reale che ha il regime in Russia. Allora, Giuseppe Lumia, un tuo parere su questa situazione.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Che idea ti sei fatta di questa situazione?
Ma penso che ci sono entrambe le verità. Abbiamo avuto naturalmente, questo bisogna onestamente riconoscerlo, una elezione farsa, cioè un'elezione pilotata, un'elezione che ha contribuito ancora una volta a dimostrare al mondo intero che Putin è un dittatore e che la democrazia in Russia è stata cancellata. E questa è una verità che bisogna, ecco, dire, dichiarare e avere ben presente quando si facciano delle scelte, sia per il semplice cittadino quando deve valutare, ma anche per le classi dirigenti, soprattutto le classi dirigenti impegnate nei governi dell'Occidente nel stabilire quale rapporto e quale distanza prendere da questo regime di Putin. Dall'altro lato c'è anche un'altra verità, che Putin in questo momento ha consenso reale nella sua società, è riuscito a catalizzare intorno a sé un'attenzione come fanno classicamente i dittatori. Quando hanno una difficoltà interna spostano l'attenzione verso l'esterno e spesso verso l'esterno si orientano con la guerra, quello che è avvenuto in Ucraina. E quindi questo consenso c'è, è reale nella società russa, bisogna tenerne conto e bisogna fare in modo, ecco, che nelle strategie che si hanno nei confronti dell'Ucraina si sia attenti a due dimensioni che possono apparire in contrapposizione, ma che non bisogna, con la nobile arte della politica, non mettere in conflitto. Il sostegno anche militare serio all'Ucraina e dall'altra parte spingere il pedale sul negoziato, sulla capacità di trovare un nobile alto accordo in modo tale da smetterla con questa terribile guerra.
Io vedo un'intervista alla sondaggista Denis Volkov, la quale dichiara: i russi stanno con il loro leader per l'economia e per Kiev. Dunque c'è un consenso sia per il fatto che comunque l'economia russa non è affatto crollata, ma anche per la guerra, cosa che a noi può apparire strano, ma il nazionalismo fa questo e altro. Ecco.
In tempi di bassa marea, in tempi di crisi, in tempi in cui l'umanità smarrisce il senso dell'orientamento, i nazionalismi, in qualunque forma, in qualunque versione, con qualunque accentuazione, guadagna consenso. Sta avvenendo anche all'interno delle nostre società e quindi è un fenomeno con cui bisogna fare i conti, capendo che spesso i nazionalismi sfociano in tragedia, come è avvenuto, ecco, nella nostra lunga e travagliata storia.
Claudio?
Poi volevo entrare un po' in questo aspetto della guerra, perché francamente il tema comincia a diventare
inquietante.
Macron, che insiste facendo un punto sulla situazione, dicendo: attenzione, il rischio di concedere a Putin più campo ci potrebbe riportare nella condizione della Germania.
C'è un'intervista oggi in questo senso di Applebaum: senza gli aiuti militari a Kiev, Putin invaderà l'Europa. Ma quanto è reale questa minaccia?
Questo è il rischio, se veramente la barriera ucraina dovesse crollare nel giro di qualche mese. Qual è il tuo pensiero?
Ecco, condividi le preoccupazioni?
Questa preoccupazione bisogna averla. La storia cosa ci insegna? Che anche allora, durante Hitler, i suoi primi passi, c'erano due posizioni. C'era la posizione di chi diceva: vabbè, però non esageriamo, non è così come pensiamo, non avrà mai il coraggio di andare avanti. E quindi c'era una posizione anche genuina sul piano della cultura della pace, c'erano movimenti pacifisti anche allora. Insomma, c'era anche a loro il rifiuto della guerra e quindi, alla fine, senza volerlo, una sottovalutazione della cultura egemone di Hitler, senza poi attrezzarsi adeguatamente rispetto a quello che poi Hitler fece. Dall'altro lato c'era un'altra posizione, che era quella di dire: non sottovalutiamo, quando si viola un diritto internazionale, quando si supera un confine di un paese sovrano, e allora lì non bisogna più guardare per il sottile, bisogna bloccare sul nascere questo tentativo. Ecco, io penso che oggi ci troviamo, ecco, tra Scilla e Cariddi, di fronte a queste due posizioni. Penso, ecco, che non bisogna naturalmente dare spazio a una terza posizione, quella guerra fondaia, dove c'è un focolaio di guerra, bisogna buttarsi, bombardare, vivere la guerra come una sorta di levatrice di una nuova epoca e di una nuova dimensione umana, che spesso anche questa visione un po' nazistoide, ecco, fa capolino anche in questi nostri tempi. Bisogna tener conto delle altre due posizioni e bisogna dire a chi preme il pedale sulla cultura della pace: attenzione, ecco, che Putin è andato oltre e che quello che si sta facendo in Ucraina non è una guerra di invasione, ma una guerra di liberazione, una guerra che nella storia sempre c'è stata. A chi invece, ecco, pensa che tutto si debba risolvere con i muscoli della guerra, bisogna dire: attenzione, che bisogna sempre maneggiare con cura questa dimensione, perché sfociare in un'altra guerra mondiale, ecco, ci si sta poco, ecco, visto anche le caratteristiche di Putin.
Giuseppe Lumia, ma non pensi comunque che questo equilibrio è un equilibrio abbastanza incerto, nel senso che dall'altra parte, diciamo, le autorità russe potrebbero dire: ma insomma, l'Unione Europea sta armando il nostro nemico, cioè loro sono effettivamente in competizione militare contro di noi. Cioè, fino a quanto può reggere questa situazione di ambiguità, di guerra, non guerra? Ecco, non so se mi riesco a spiegare.
E se Mosca arriva a Kiev, che cosa succede?
Ecco, l'equilibrio in tutte queste fasi è sempre incerto, lo dice la storia. Giochiamo sempre in un confine labile, dove sbagliare è facilissimo, dove ti può scappare la decisione da un lato e precipitare nella resa, o dall'altro e precipitare in una guerra senza confini. E quindi bisogna camminare lungo questa strettoia, lungo questo confine così sottile, e avere l'abilità, ecco i grandi statisti, di capire qual è la strada giusta. E in questo caso la strada giusta, la ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, è sostegno all'Ucraina dall'altro, e dall'altro lato con il ruolo dei grandi soggetti internazionali, con in testa la Cina e gli Stati Uniti, e con un ruolo più attivo dell'Europa, provare a creare quelle condizioni che mettono all'angolo Putin e che nello stesso tempo favoriscono un negoziato realmente, certo, di pace.
Ecco, la Cina è il grande assente in questo scacchiere, mi pare, per il momento, o almeno è talmente defilata.
Fuori traccia.
Sì, la Cina, però Cina bisognerebbe coinvolgerla, e evidentemente deve avere anche dei vantaggi. Quindi,
bravo, la Cina ha due strategie. Da un lato, apparentemente alleato dalla Russia, lo è, ma lo è per ridimensionarla, perché un'economia di guerra, statene certi, che in Russia alla fine sarà pagata, creerà dei malumori interni e la indebolirà sul piano del suo ruolo internazionale. Quindi finalmente la Cina in quello scacchiere acquista una rilevanza che nella storia ha sempre ricercato. Dall'altro lato, la Cina naturalmente capisce che l'Occidente, così impegnata in questa economia di guerra, può perdere rilevanza nella competizione con la Cina stessa sul piano economico e finanziario. Quindi la Cina in questo momento ha dei vantaggi, però bisogna fargli capire che alla fine anche essa rischia di giocare sul fuoco, anch'essa ha delle difficoltà quando l'economia mondiale va in recessione, e la guerra può produrre, se si evolve in modo ancora più devastante, verso questa direzione. E quindi anche la Cina ha interesse alla fine a bloccarsi, e bisogna anche lì stabilire un patto di cooperazione, di mutua responsabilità, in cui il vantaggio è per tutti e non è né per gli Stati Uniti né per la Cina.
Bene, allora a questo punto ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. E beh, siamo sempre all'estero, questa volta in Egitto, Meloni da Al-Sisi, firmati accordi su migranti e Piano Mattei, ma c'è anche sempre sul tema, un interessante sondaggio su Repubblica: gli italiani ai migranti preoccupano ancora, ma non rubano il lavoro. Ne parliamo fra poco. I see a generation rising up to take their
place with selfless faith, with selfless faith. Oh, I see a need revival. Oh, it is stirring as we pray and seek. We're on our
Song Worship, Osanna, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, e torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Poco prima della canzone appunto abbiamo accennato a un altro appuntamento di cui parlano i giornali quest'oggi, la visita di Giorgia Meloni ad Al-Sisi, firmati accordi su migranti e Piano Mattei.
Allora io ho una domanda, approfitto della presenza di Giuseppe Lumia. E un accordo sui migranti, ma dall'Egitto? Ma l'Egitto in questo momento è quello dove i migranti partono in maniera minimale, sono altre le rotte. Mi ha un po' colpito questa cosa.
E il problema dei migranti rimane al centro anche dell'attenzione mediatica. Gli italiani e i migranti preoccupano ancora ma non rubano il lavoro. Questo è il sondaggio che emerge, i dati del sondaggio Demos su Repubblica. Gli immigrati continuano a costituire un motivo di preoccupazione per gli italiani, nonostante i tentativi del governo di frenare o differire le migrazioni, dirottandoli verso altri porti e altre destinazioni. Quindi si intrecciano qui problemi di vario tipo, abbiamo accennato al Piano Mattei, ma ecco, fondamentali gli accordi sui migranti. È un'iniziativa questa interessante, oppure, come alcuni sostengono, con il caso Regeni ancora tutt'altro che risolto, è una iniziativa che indebolisce, insomma, la ricerca della verità, per esempio. Che parere ti sei fatto, Giuseppe Lumia?
Intanto guardiamo con oggettività questo nuovo accordo con il Cairo, con l'Egitto. Storia già scritta, potremmo titolare. Perché? Perché in Libia il centro-sinistra usò questa strada, il risultato è stato straziante, devastante. Così poi si è utilizzato questa strategia anche nei confronti della Turchia, e quindi diamo dei soldi a Erdogan, penserà lui a bloccare, no, lì, l'emigrazione. Risultato anche lì devastante. Rischiamo di avere lo stesso risultato con l'Egitto, cioè tutte le volte che l'Europa delega, scarica questo tema che è storico, complesso, difficile, da qualunque punto di vista lo si voglia prendere, i risultati sono abbastanza, se non dire del tutto negativi. E quindi è storia scritta, storia già consumata sulla pelle di chi? Sulla pelle degli immigrati che continueranno ad arrivare, come è avvenuto in Libia, come è avvenuto in Turchia, come avverrà con l'Egitto, e avremo ancora morti in mare, tantissimi morti in mare, avremo ancora un ruolo devastante da parte delle mafie che trattano in modo che tutti conosciamo, con condizioni subumane, gli immigrati quando sono tenuti in quei lager, in tutti quei paesi che dicevo prima, e non avremo nessuno vantaggio né economico né sociale, oltre che naturalmente, per quanto mi riguarda, quello centrale, che è quello etico. E quindi è una politica già scritta e già fallimentare. Poi, ecco, nel frattempo nell'Europa arrivano i dati, nel frattempo in Italia arrivano i dati. L'Italia non fa più figli, l'Italia ha il suo, quell'italiano ceto medio-basso, in condizioni realmente di difficoltà, e piuttosto che sostenere quel ceto medio a crescere, quel ceto medio basso, quella parte che soffre della società ad avere un certo benessere che il paese gli può consentire, alla portata dell'economia del nostro paese, si scarica tutto verso gli immigrati, facendolo diventare il problema dei problemi. Invece non è così, perché senza gli immigrati potremmo chiudere, ecco, molte delle nostre aziende e molti dei nostri servizi sociali. Faccio un piccolo riferimento personale. Io da tempo giro il nostro paese, l'Europa, con due criteri: andare all'origine della crisi, dove l'Occidente boccheggia o addirittura dove cade, e andare alle fonti della speranza, dove è possibile fare leva per cambiare la società. Ecco, sul primo punto, all'origine della crisi, ho avuto un incontro con un imprenditore in Veneto, un imprenditore che non la pensava come me sul piano sociale, etico. Ecco, mi fermo solo qui, però ho notato che aveva un'azienda dove lavoravano molti immigrati, e gli ho fatto notare questa contraddizione. Lui mi disse: guarda, guai che mi tocca gli immigrati dentro la mia azienda, ma sai, per prendere voti li devo attaccare. Ecco, questa è una drammatica, spiacevole, certo, strumentalizzazione, contraddizione che viviamo con ipocrisia all'interno delle nostre società.
Ultima battuta, è un'espressione infelicissima dell'ex presidente Trump, Donald Trump: alcuni migranti non sono persone, sono animali. Ecco, il problema dei migranti è un problema serio, e lo è ancora di più negli Stati Uniti, dove diventa veramente uno degli argomenti su cui
è quello che dicevo prima, è il gioco strumentale cinico che si utilizza per catturare voti. Si fa star male il ceto medio basso di quel paese, e poi ecco, per prendere voti si dà la caccia all'immigrato. Però poi, quando scivola la mano, quel linguaggio diventa così orribile. Allora dai un colpo oggi, dai un colpo domani, gioca oggi con nazionalismo, giochi oggi
facendo leva. Poi scoppiano davvero i conflitti.
Ecco, poi i conflitti scoppiano, e poi, come è avvenuto lì, poi si fa l'assalto a Capitol Hill, e poi la democrazia vacilla, e poi, ecco, la violenza prende il sopravvento.
Seguiremo anche naturalmente le vicende americane, insomma, da qui fino a novembre, ma intanto ringraziamo Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia. A risentirci la prossima settimana. Grazie mille.